Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stiamo studiando la grande verità di questo testo relativa alla guerra dei credenti contro le forze dell'inferno. E mentre Paolo ci illustra nel libro di Efesini l'enorme potere e le infinite risorse del cristiano, non vuole che diventiamo troppo fiduciosi, non vuole che ci illudiamo che grazie alle risorse che abbiamo sarà facile, perché siamo stati benedetti con tutte le benedizioni spirituali celesti e che siamo in grado di fare più di quanto possiamo chiedere o immaginare, perché possiamo essere ricolmi dello Spirito di Dio o perché possiamo permettere allo Spirito di riempirci con la sua potenza. E visto che tutte queste risorse sono nostre, che abbiamo la verità stessa di Dio nelle nostre mani, e visto che il disegno sovrano finale di Dio è quello di portarci a produrre buone opere, non significa che sarà facile vivere la vita cristiana. E quindi, dopo tutto quello, al versetto 10 dice questo: del resto, fratelli, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restate in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ora, in questo passo, come abbiamo visto nelle ultime settimane, l'Apostolo Paolo ci delinea la strategia, ci delinea il piano, il nemico, l'intero concetto della guerra del credente. E la somma di tutto è che dobbiamo, come dice il versetto 11, rivestirci di tutta l'armatura. E lo ripete ancora nel versetto 13, prendete su di voi tutta l'armatura se volete essere vittoriosi. Ora, questo dunque è un passaggio di natura critica nella vita del cristiano. Per quanto abile sia la vostra teologia, per quanto solide siano le fondamenta della vostra comprensione, per quanto possiate conoscere le scritture, per quante informazioni possiate avere sulla verità di Dio, c'è comunque la possibilità che perdiate. Perché questa è una guerra che si vince e si combatte giorno dopo giorno. Quindi tutte le risorse che si hanno a livello intellettuale, oltre a tutte le risorse che si hanno anche a livello spirituale, la potenza, la presenza dello Spirito di Dio, possono essere messe da parte anche da un credente fino al punto in cui si inizia a perdere la battaglia. E quindi Paolo ci ricorda che dobbiamo essere ben consapevoli che la vita cristiana è una guerra. E prima lo impariamo, prima sperimentiamo la vittoria che Dio ha per noi. In Luca mi viene in mente un versetto che si riferisce ad un altro contesto, ma che forse ci darà qualche spunto di riflessione. Luca 14:31 dice: «Oppure qual è il re che, partendo per muovere guerra ad un altro re, non si sieda prima ad esaminare se con 10.000 uomini può affrontarne colui che gli viene contro con 20.000?» Ora, basti pensare a quello. Quale re è mai entrato in battaglia senza aver esaminato attentamente le proprie risorse ed aver sviluppato una strategia personale? In sostanza è esattamente quello che stiamo facendo nel capitolo 6 di Efesini. Avendo la consapevolezza di essere in guerra, dobbiamo anche aggiungere alla consapevolezza del fatto che si tratta di una guerra un'attenta valutazione della strategia, del piano, del nemico e delle risorse a nostra disposizione per poter vincere la guerra. E niente di meno di un impegno totale ci porterà a tale vittoria. Ora, la volta scorsa abbiamo visto, se tornate indietro al versetto 14, abbiamo visto il primo pezzo dell'armatura. Paolo dice, immaginando un soldato romano in piena tenuta da battaglia, dice: state dunque saldi, prendete la aletheia per cintura dei vostri fianchi. Ed abbiamo detto che principalmente aveva in mente la veridicità o l'atteggiamento di disponibilità, di impegno, privo di ipocrisia. La frase qui, avere i fianchi cinti, è associato nel pensiero ebraico all'idea di prontezza o all'idea di preparazione. Per secoli il popolo ebraico ha comunicato la disponibilità o l'idea di essere pronti a partire con l'espressione cingersi i fianchi. Quando lasciarono la terra d'Egitto alla Pasqua furono istruiti a cingersi i fianchi. È una frase molto comune nel pensiero ebraico. L'Apostolo Paolo, quindi, sta chiedendo quella stessa cosa in senso spirituale. Pietro dice, ad esempio, in 1 Pietro 1,13, perciò predisponete la vostra mente all'azione. In altre parole, preparate la vostra mente alle cose di Dio, e questo è quello che Paolo sta dicendo. Un ebreo non avrebbe mai intrapreso un viaggio senza cingersi le vesti, li avrebbe sistemati con una cintura in modo da essere pronto per muoversi, e la stessa cosa valeva anche ovviamente per i soldati romani. Prendevano la loro tunica, la tiravano indietro sotto la cintura e la legavano strettamente così che non gli fosse d'intralcio durante la battaglia. Quindi quello che il nostro apostolo Paolo ci sta dicendo è che dobbiamo essere pronti per la battaglia, dobbiamo essere preparati e dobbiamo essere dedicati all'impegno. Quindi vi ho suggerito che l'idea qui è quella dell'impegno. Sapete, una delle cose che accadono spesso, ed in questi ultimi giorni ne abbiamo parlato tra gli anziani, ma una delle cose che accade più spesso quando una chiesa comincia a crescere come la nostra è che le persone cominciano ad aggiungersi in una periferia che è sempre più lontana, sempre più distante. Man mano che la chiesa diventa più grande, più grande, più grande, sembra che ci sia in generale, all'estremità, ci sia una diminuzione di impegno, perché quelle persone non si sentono parte del nucleo. E quindi diventano una sorta di spettatori, il livello di impegno comincia a diminuire e diventa doveroso sfidare costantemente le persone ad impegnarsi, perché più Grace cresce, maggiore è la potenzialità di impatto e maggiore sarà la resistenza del nemico, e quindi più disperatamente necessario sarà l'impegno. Capite il punto? Jerry Mitchell mi ha dato il privilegio questa settimana di pranzare con lui e con un suo amico, il generale Zonik Shaham, che ha parlato alla riunione di Home Builders, credo, domenica scorsa. Ed è un generale israeliano che ha una serie di titoli di combattimento lunga come un braccio, un uomo di un certo tipo. Non è un cristiano, ma ha un orientamento molto sionista, crede nella sovranità dello Stato di Israele, ha un'alta considerazione per la grande tradizione storica di quel grande popolo. E ho avuto il privilegio di pranzare con lui e a dirla tutta è davvero una persona affascinante. Gli ho fatto diverse domande su molte cose e poi mi ha detto: io ho apprezzato molto il suo sermone, sono venuto a sentirla predicare domenica scorsa, e disse: ho apprezzato molto quello che ha detto sull'impegno, perché disse: l'impegno è il nocciolo della questione per il nostro popolo. Le persone pensano che siamo un super popolo, che abbiamo un super intelletto, una forza incredibile, ed è per questo che vinciamo. No, ma in realtà si tratta di impegno. E poi aggiunse, a proposito, disse: quello che hai detto sul fatto di cingersi i fianchi, che significa prepararsi, essere pronti, è esattamente giusto. È una frase che si usa ancora al giorno d'oggi. E poi mi disse questo: lasci che le dia un'illustrazione. Disse: ho un amico nella San Fernando Valley che è un ebreo ed ebbe un figlio, e suo figlio vuole trasferirsi in Israele. E quindi venne a vivere in un kibbutz. E disse: dopo alcuni anni, credo 2 anni o qualcosa del genere, raggiunse l'età in cui avrebbe dovuto o entrare nell'esercito oppure avrebbe dovuto tornare negli Stati Uniti. E disse: francamente, pensando che fosse come molti degli altri americani, avrebbe scelto la vita comoda e sarebbe tornato in America piuttosto che entrare a parte nell'esercito israeliano. E disse: sono rimasto sorpreso quando scoprì che decise di arruolarsi. Ebbene, poco dopo ricevetti una lettera in cui chiedeva un appuntamento privato perché lo conoscevo, al che pensai che, come il resto dei ragazzi americani, avrebbe detto qualcosa del tipo: senta, generale, lei mi conosce, io la conosco, rendiamo la cosa più semplice possibile, mi trovi un lavoro d'ufficio così che mi possa rilassare, cose del genere. In altre parole, pensai che sarebbe venuto a chiedere un favore, e così fu. Mi disse che si presentò all'ufficio, e questa era la sua richiesta. Disse: generale, il mio incarico nell'esercito è troppo facile. Disse: non è questo quello che voglio. Disse: voglio far parte del reggimento più raffinato, strategico, diligente e difficile di tutto l'esercito israeliano. Qual è e come faccio a farne parte? Al che il generale lo informò del fatto che si trattava di un reggimento di paracadutisti in prima linea, che avevano il compito più precario e che erano in prima linea, dovevano calarsi dovunque ci fosse la battaglia prima del resto, ma disse che quello che era richiesto per far parte di quel gruppo era incredibile, e disse che la cosa si conclude con 4 giorni di marcia senza sosta per tutto il giorno, arrampicandosi sul monte che porta a Masada nel mezzo del deserto, portando uno zaino pieno, e quella era la fine dell'addestramento. Al che disse: è quello che voglio fare. Si iscrisse e, non molto tempo dopo, completò l'addestramento, sdraiato a pancia in giù, incapace di muovere il suo corpo, perché non c'era un solo muscolo che funzionava, ma lo fece. Il generale Shaham mi disse: è per questo che vinciamo. Vinciamo perché ci sono persone come lui, dedicate. E questo è essenzialmente quello che l'Apostolo Paolo ci sta dicendo in questo concetto della cintura della verità. Gente, questa è una guerra, ed il mondo ci illude con la bella vita. Ma noi siamo nel mezzo di una battaglia spirituale e vinceremo quando ci dedicheremo seriamente alla battaglia. La Grace Church sta per diventare un potenziale inimmaginabile in questa città, questo paese, nel mondo. Ed io credo che non ci siano limiti a quello che Dio può fare se non la nostra mancanza di impegno. E credo che sia proprio da lì che deve iniziare tutto, come ha sottolineato Paolo. E noterete ancora una volta, nel versetto 14 dice che il soldato romano deve anche avere una corazza, che Paolo chiama corazza della giustizia. Nessun soldato romano, sano di mente, sarebbe mai andato in battaglia senza corazza, e anche se sarebbe riuscito a vincere contro il nemico personale con cui stava combattendo faccia a faccia, sarebbe potuto comunque essere stato trapassato da una freccia scagliata da altre forze. E sarebbe potuto morire perché magari colpito una zona vulnerabile, quindi si aveva sempre una corazza. Ovviamente anche per i combattimenti corpo a corpo era essenziale, non poteva permettersi di essere vulnerabile, di essere colpito da colpi che avrebbero potuto ucciderlo. E quindi Paolo, considerando l'attrezzatura del soldato romano in battaglia, dice che non era solamente impegnato, i suoi fianchi erano ben saldi grazie alla cintura, così che poteva muoversi bene, ma le sue zone vitali erano anche protette ed era quindi pronto a vincere. Ora, i soldati romani avevano diversi tipi di corazze, alcune erano composte da lino, un lino molto pesante che pendeva in basso, ed erano quindi ricoperti, e prendevano degli zoccoli di animali e li tagliavano a fette sottilissime e li appendevano agganciandoli tutti insieme in modo che fosse quasi come un corno, ed usavano quindi del materiale simile a quello delle corna degli animali. Inoltre, a volte usavano anche una sorta di cotta di maglia, a volte usavano il lino al quale si appendevano tutti questi pezzetti di metallo, e poi naturalmente la più familiare, quella che conosciamo tutti, è la placca di metallo modellata, quasi a modo di torace, che andava dalla base, dal collo alla parte superiore della coscia, coprendo tutta l'area vitale, quella che si vede con l'aquila o con il SPQR o quello che sia, che in genere è associato ai soldati romani. E questo ovviamente era tutto per proteggere le zone vitali. Ora, francamente, nel corso degli anni, esaminando l'armatura del cristiano, ho cercato di capire se c'è una certa gerarchia di priorità e se ce n'è qualcuna più importante dell'altra, il che è molto difficile, quasi impossibile, perché bisogna usare tutta l'armatura, giusto? L'armatura intera. Ogni pezzo è specificamente orientato a realizzare un determinato obiettivo che è assolutamente essenziale, quindi non possiamo dire che uno è specificamente classificato al primo posto ed un altro al secondo e poi al terzo, eccetera, eccetera. Eppure mi sembra che la chiave di tutto questo sia la corazza della giustizia. E se non c'è rettitudine nella nostra vita, è molto probabile che non ci sarà alcun impegno. E se non c'è una rettitudine genuina nella nostra vita, non ci sarà neanche lo scudo della fede o i calzari della pace. E non ci sarà neanche l'elmo della salvezza e non si sfodererà la spada se non si è dedicati alla rettitudine personale. E la giustizia non è altro che un modo per identificare una giusta relazione con Dio. A meno che le cose non siano giuste tra voi e Dio, non c'è altro, giusto? Quello mi sembra un po' il punto fondamentale della cosa. L'impegno nasce proprio da quello. È quando ci si mette a posto con Dio che c'è un impegno vero e proprio. Ora lasciatemi parlare per un attimo del concetto della corazza della giustizia. Ovviamente sapete bene che in battaglia l'area da proteggere è proprio qui. L'elmo proteggeva la zona della testa nel tipo di battaglia che avrebbero combattuto corpo a corpo, avrebbero usato una spada corta, e non è il tipo di spada con cui si poteva tagliare la testa a qualcuno. Quindi questa era la zona vitale. Quello che cercavano di proteggere era la zona del cuore, qui sopra, e poi la zona inferiore, che gli ebrei chiamavano le viscere, la parte centrale del corpo, dove si trovano tutti gli organi funzionali del corpo. Quindi una corazza copriva due aree vitali, il cuore e le viscere. Ora, per gli ebrei, questo aveva un grande significato, perché simbolicamente parlando, il cuore rappresentava la mente. La Bibbia dice, così come un uomo pensa nel suo cosa? Nel suo cuore, così è. Dal cuore fuoriescono i pensieri malvagi. Il cuore è l'aspetto pensante della vita. Il cuore, in termini o simboli ebraici, si riferisce alla mente. Il cuore dell'uomo è ingannevole, disperatamente malvagio. Il pensiero è associato al cuore. Le viscere, invece, sono associate ai sentimenti, alle emozioni. Si parla delle viscere della compassione o di chiudere le reni, le viscere dell'amore e non amare qualcuno correttamente. Questo è perché le emozioni ci fanno sentire delle cose nello stomaco, non è vero? Le emozioni ci colpiscono allo stomaco, ci fa male lo stomaco quando proviamo certe emozioni. Quindi per gli ebrei questo era un buon modo di illustrare la cosa. Il cuore è il processo di pensiero e le viscere o le reni si riferiscono alle emozioni. E se potessimo associare questo concetto in termini dell'armatura, questo è quello che stiamo dicendo, ok? Satana vuole attaccare il credente principalmente in due aree. Uno, nel suo pensiero. Due, nelle sue emozioni. Una nel modo in cui pensa e sente, l'altra nel modo in cui risponde a ciò che pensa emotivamente parlando. Ed il credente deve proteggersi perché è lì che Satana attacca, alimenta i nostri pensieri con false informazioni. Ed alimenta le nostre emozioni con false informazioni. Vuole offuscare la nostra mente con false dottrine, con bugie, con falsità religiose, con tutto quello che può. E vuole anche fare appello alle parti sbagliate delle vostre emozioni. Vuole provocare risposte emotive empie e vuole distorcere e pervertire i vostri affetti. E quindi la sintesi è questa, gente. Ascoltate, se proteggerete il vostro pensiero, i vostri sentimenti dagli attacchi di Satana, sarete inespugnabili. Egli cercherà di confondere la vostra mente con la falsa dottrina, o cercherà di confondere le vostre emozioni per farvi desiderare, per farvi bramare, sentire, provare affetto per le cose sbagliate. E quindi la sintesi è questa, gente, ascoltate. Se proteggerete il vostro pensiero e i vostri sentimenti dagli attacchi di Satana, sarete inespugnabili. Egli cercherà sempre di confondere la vostra mente con la falsa dottrina o cercherà di confondere le vostre emozioni per farvi desiderare o bramare o sentire o provare affetto per cose sbagliate. Ora, se prendessimo insieme la mente e le emozioni, queste comprendono un po' tutto quello che ci serve per agire. Comprendono il concetto della conoscenza, che è la prima chiave per rispondere, bisogna avere una certa conoscenza, della comprensione, della coscienza, la volontà, i desideri, le pulsioni, gli affetti, i sentimenti, le emozioni, tutte queste cose che ci fanno agire sono protette dalla corazza della giustizia. Satana entra nella vostra vita e vuole fare alcune cose, vuole rubare la parola di Dio dalla vostra mente e vuole riempirla di bugie, giusto? Vuole riempirla di perversione, vuole riempirla di spazzatura, riempirla di una morale che non è quella di Dio, riempirla di una teologia che non è quella di Dio, riempirla di ogni tipo di falsità e di mezze verità. E quindi attacca la mente. Vuole che voi pensiate o capiate le cose in modo sbagliato, non vuole che interpretiate le cose correttamente, vuole che pensiate del peccato, oh non è poi così male, così facendo può affogarvici dentro un mare di peccato in modo che iniziate a tollerarlo e vi rifiutate di pensare che sia così malvagio come lo è in realtà. E quindi vuole che ridiate del peccato quando lo incontriate in televisione o al cinema. Ve lo fa ascoltare con delle belle melodie sotto forma di musica, in modo che offuschi e confonda il pensiero chiaro della vostra mente. E da lì prosegue con il distruggere la vostra coscienza, per farvi fare cose che non dovreste fare, per cauterizzare la vostra coscienza che un tempo vi avvertiva, che però presto non vi avvertirà più. Vuole debilitare la vostra volontà, vuole abbatterla. Vuole confondere le vostre emozioni. Vuole portarvi a sentire in modo sbagliato nei confronti delle cose che vi circondano, vuole corrompere i vostri desideri, vuole attirare i vostri affetti verso le cose sbagliate. Tutti questi attacchi vengono da Satana in quell'area vitale. E così semplicemente l'Apostolo Paolo dice che è protetta dalla giustizia, dalla rettitudine. Leggendo il giornale ho notato che il Dipartimento della Polizia di New York ha avviato una raccolta fondi per acquistare giubbotti antiproiettili per tutti i loro agenti. E possiamo capirla come cosa, sono zone vitali, E così era per i soldati romani? Lo stesso vale per i credenti. Dobbiamo coprire le nostre zone vitali, dobbiamo proteggere i nostri pensieri e i nostri sentimenti in modo da essere inespugnabili contro Satana. Ora, qual è la giustizia di cui Paolo sta parlando? Di cosa sta parlando realmente? Ci sono solamente tre possibilità da considerare, ok? Una sarebbe la giustizia personale. Due sarebbe la giustizia imputata. E tre è la giustizia pratica. O sta parlando della nostra giustizia personale, o sta parlando della giustizia di Cristo, quella che ci ha dato, o sta parlando del vivere, del praticare la giustizia di Cristo che ci è stata data. Ora guarderemo la cosa e scopriremo di cosa si tratta. Esaminiamo innanzitutto il concetto della nostra giustizia o rettitudine personale. Ci sono alcune persone che pensano di essere a posto, giusto perché sono le brave persone, non è vero? Perché? Qual è l'obiettivo di Satana nei confronti delle persone? Pensateci su. Qual è l'obiettivo finale di Satana, l'obiettivo principale di Satana nei confronti delle persone? Ve lo dico io qual è. L'obiettivo finale di Satana è quello di portare con sé gli uomini all'inferno, di impedirgli di venire a Dio. Non vuole popolare il regno di Dio, non vuole che le persone si inchinino a Gesù Cristo, non vuole cittadini del cielo, vuole popolare l'inferno. E quindi l'obiettivo finale di Satana è quello di distruggere, è quello di portare tutti all'inferno. Ora, questo è il suo obiettivo. Ma ci sono alcune persone che dicono, la mia giustizia personale sarà sufficiente per evitare che tutto quello accadrà. Satana vuole incasinare la nostra vita per tutto il tragitto e ci sono persone che pensano di essere abbastanza brave da poter evitare la cosa con le loro forze. Ai tempi della Bibbia i farisei erano così. Pensavano di essere abbastanza bravi, pensavano di potercela fare ed è per questo che in Matteo 5,20 Gesù disse, a meno che la vostra giustizia non superi quella degli scribi dei farisei, non entrerete mai nel regno. Si sbagliavano, non erano abbastanza bravi. Ma è per grazia che siete stati salvati? Mediante la fede, non da voi, ma è un dono di Dio, non per cosa? Per opere. Non è fattibile. Eppure loro pensavano di potercela fare. In Luca capitolo 18 troviamo l'atteggiamento tipico dei farisei, dei legalisti, di coloro che pensano di potercela fare da soli. Anche oggi ci sono persone di quel tipo. Di fatto ogni sistema religioso del mondo, a parte il cristianesimo, si basa sul fatto che l'uomo può farcela da solo, che può essere abbastanza bravo da sé. Quindi in Luca 18,9 il Signore racconta una parabola e dice che due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era un fariseo, l'altro era un pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé, dicendo: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, eppure come questo pubblicano. In altre parole, sono così contento di essere così bravo, sono così contento di me stesso. E tu? Oh, ce l'ho fatta da solo, sono arrivato, sono giusto da me». Digiuno due volte alla settimana, cioè il digiuno era prescritto solamente un paio di volte all'anno, ma lui era davvero eccellente. Pago la decima di tutto quello che possiedo. E lì nell'angolo c'era il pubblicano che si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore». E Gesù disse: «Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato». Un'altra parola per giustificato è reso giusto. Chi è veramente giusto? L'uomo che pensava di potercela fare da solo o l'uomo che sapeva di non potercela fare? Gesù disse che l'uomo che sapeva di non potercela fare. Questa storia si potrebbe intitolare «Un uomo buono che andò all'inferno ed un uomo empio che andò in cielo». Finché pensate di potercela fare da soli, sarete bloccati con la vostra giustizia personale e così facendo sapete di non avere la corazza. Non vi difenderete mai contro Satana e sarete gettati all'inferno per sempre. E anche se Dio ha l'ultimo diritto di farlo, Satana è colui che attira. Tutto il vostro meglio non basterà mai. Isaia 64,6 dice: «Tutte le nostre opere di giustizia sono come panni sporchi». E quello è il meglio che abbiamo. Se sperate di entrare in paradiso, grazie alla vostra bontà, siete i più miserabili di tutti gli uomini. In Romani capitolo 3, versetto 10, leggiamo le seguenti parole molto provocatorie. «Non c'è nessun giusto, neppure uno». Se avesse detto semplicemente «non c'è nessun giusto», qualcuno avrebbe potuto dire «oh, tranne me». Quindi la Bibbia dice «no, nemmeno tu, neanche uno». Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La parola corrotti è la stessa che si usa in riferimento al latte inacidito. L'intera razza umana è marcita, non c'è nessun giusto, neppure uno in tutto il mondo. Di conseguenza, si legge alla fine del versetto 19, finché si è chiusa ogni bocca, tutto il mondo si è riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché? Versetto 23, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. La giustizia personale non è la corazza della giustizia. Senza ombra di dubbio sarete vittime delle forze dell'inferno se cercherete di coprirvi con la vostra giustizia personale. E penso che forse la migliore illustrazione di questa sia quella di Filippesi capitolo 3, versetto 4. E voglio che vediate com'è che Paolo affronta questa questione. Paolo inizia esaminando il concetto della giustizia personale, dice nel versetto 4: benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Ora, in altre parole, quello che sta dicendo è: se la giustizia personale fosse possibile, cioè se potessimo entrare nel regno di Dio essendo abbastanza bravi, se fosse possibile, allora io tra tutti avrei certamente una possibilità di farcela. Io certamente potrei confidare nella carne e dire: ah, sono proprio un bravo ragazzo. Se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. In altre parole, se volete considerare la cosa in termini di rettitudine umana, probabilmente io sono meglio della maggior parte delle persone lì fuori. Probabilmente io sono meglio anche dei più bravi. Perché? Versetto 5. Io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, in altre parole sono un vero israelita, e anche dalla circoncisione in poi tutto è andato per il verso giusto, a cominciare dal giorno giusto, l'ottavo giorno. Io sono della tribù di Beniamino, e tra l'altro non c'era tribù più ebraica della tribù di Beniamino. Se studiaste Beniamino nell'Antico Testamento imparereste com'esso in tutto il piano di Dio era proprio al centro dei suoi interessi, una tribù molto speciale. Beniamino, ad esempio, secondo Genesi 35, non era solamente un figlio di Israele, ma era il figlio della moglie più amata di Israele, Rachele. E dei due figli prediletti, Beniamino e Giuseppe, solamente Beniamino, insieme a Giuda, ricostituì la nazione di Israele in Prima Re capitolo 12. Fu Beniamino a restaurare Israele dopo la cattività, Esdra 4.1. Fu Beniamino l'agente principale di Dio nella liberazione di Israele dalla malvagità di Aman al tempo di Ester. Ora, la tribù di Beniamino era molto speciale, molto speciale. E quindi sta dicendo: il mio pedigree è puro. Io sono ebreo, figlio d'ebrei. Se sapete cos'è un ebreo, eccomi, io lo sono. Non certamente lo sono. E poi dice questo: quanto alla legge, sono un fariseo, non solamente un ebreo figlio d'ebrea, appartengo alla tribù di Beniamino, ma appartengo anche specificamente alla setta più rigida, religiosa e legalista dell'intero sistema, sono un fariseo. Per quanto riguarda lo zelo, non avete mai visto un ebreo più zelante di me, io perseguitavo la chiesa. Quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ora, questo è sorprendente. Sta dicendo: se volete contare sulla vostra giustizia personale, avete davanti a voi il tizio che ne ha più di chiunque altro. Se l'autogiustizia o la giustizia personale fosse la via d'accesso, io ce la farei veramente, senza dubbio. Versetto 7 inizia con una parola chiave. Filippesi 3:7 dice, cos'è che dice? Ma ciò che per me era un guadagno, umanamente parlando, da me, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno. Tutta quella robaccia lì non significa nulla. È tutto inutile, dice, di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ecco qui la chiave al versetto 9. E di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. In altre parole, Paolo sta dicendo: la mia giustizia è inutile. Devo avere la giustizia di Dio che si ottiene per fede in Cristo. E quando si diventa credenti, quando si diventa cristiani, si tende la mano della fede per afferrare la mano di Dio tramite Gesù Cristo, e in quel momento la giustizia di Cristo ci viene imputata. Dio ci riveste della giustizia di Cristo. Dio mette su di noi, per così dire, il baldacchino della santità assoluta di Gesù Cristo. E da quel momento fino agli eoni dell'eternità a venire, quando Dio ci guarda, vede la giustizia di Gesù Cristo. Colui che non conosceva peccato è diventato peccato per noi, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui. Dio vi mette un velo addosso, ed ogni volta che vi vede come giusti in Cristo. Quella è la giustizia imputata, come viene chiamata dai teologi. La vostra è inutile, Paolo dice, io la considero tutta come spazzatura. Augusto Stopley scrisse, debitore della sola misericordia, della misericordia e del patto io canto. Nulla temo con la tua giustizia e porto a te la mia offerta. I terrori della legge e di Dio con me non possono avere nulla a che fare. L'obbedienza ed il sangue del mio Salvatore nascondono tutte le mie trasgressioni da te. Dio non le vede quando siamo rivestiti nella giustizia di Cristo. Ma c'è anche un altro passo da fare. Sapete una cosa? Voi non potete coprirvi o proteggervi con la giustizia della vostra vita personale. Volete sapere una cosa? Anche la giustizia di Dio, quella che vi è stata concessa con la salvezza, è solamente la base della vostra corazza. Dovete fare un passo in più. E qui siamo in Filippesi 3, guardate il versetto 10. Paolo riconosce di aver la giustizia imputata, che la giustizia di Dio in Cristo è già sua. Ma non finisce lì. Poi dice, affinché io lo conosca. È una clausola di scopo. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Versetto 12. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino. Versetto 13. Non ritengo di averlo già afferrato, ma corro. Versetto 14. Corro verso la meta. Ed in sintesi questo è quello che sta dicendo. Io ho la giustizia imputata di Cristo, ma continuo a correre, continuo ad imparare, continuo ad avanzare, continuo ad aver fame di qualcosa. E quello che sta veramente dicendo è questo. La giustizia imputata è solamente quella che rende possibile la giustizia pratica, non la rende necessariamente una realtà. E ora ci siamo, gente? Spero che stiate tenendo duro. Ascoltatemi. Quando siete stati salvati, vi è stata concessa la giustizia di Gesù Cristo e quella giustizia vi coprirà per l'eternità. Ma affinché possiate vivere il tipo di vita che vincerà la battaglia contro Satana, dovete mettere in pratica i principi di giustizia disponibili nella sua giustizia alla vostra vita quotidiana. Ora, ci sono cristiani, sapete, che pensano che grazie al fatto che hanno la giustizia imputata di Cristo, non importa quello che fanno. Non mi dimenticherò mai di una storia che mio padre disse di un uomo che era nel ministero e che una volta, mentre era con lui, imprecò una serie di parolacce. E lui, scioccato, gli disse, cos'è che ti ha spinto a dire certe cose? E lui disse, ah, non importa. Sono coperto dalla giustizia di Cristo. Quella è solamente la mia vecchia natura. Non ci posso far nulla. In un'altra occasione l'uomo disse che voleva visitare un bar per nudisti. Al che qualcuno della sua compagnia gli disse, in che senso? In che senso vuoi visitare un bar per nudisti? E lui disse, non ha molta importanza. Vedi, sono ricoperto dalla giustizia di Cristo. È solamente qualcosa della mia vecchia natura. Non si può dicotomizzare la cosa. Non si possono separare le due. Il fatto che siamo stati coperti dalla giustizia di Cristo non ci garantisce che la metteremo in pratica in ogni momento come dovremmo. Ci garantisce solamente il fatto che possiamo farlo, giusto? Possiamo. C'è una differenza tra la posizione e la pratica. La posizione è sicura per sempre, ma la pratica non è sempre all'altezza. E questo è il vero problema. E quindi Paolo sta dicendo, certo mi è stata data la giustizia di Dio, ma quello non significa che l'abbia raggiunta? Non significa che abbia varcato la soglia? Non significa che sia arrivato, no? Dice, ora devo, nel capitolo 2, operare la mia salvezza in modo da poter realizzare ciò che Dio vuole fare con la mia vita. Ora, gente, è lì che si riceve la corazza. La corazza la si indossa solamente quando stiamo vivendo una vita retta, una vita santa. Certo il fondamento è da Cristo, assolutamente. Il conte Zinzendorf scrisse quel grande inno tradotto da John Wesley. Amo cantarlo, l'avete cantato anche voi. E dice così, Gesù, il tuo sangue e la tua giustizia, oh la mia bellezza, sono il mio vestito glorioso. In mezzo a mondi infuocati, in queste vesti, con gioia alzerò il mio capo. E con gran coraggio mi ergerò in quel grande giorno, perché chi mai potrà accusarmi? Grazie a te sono pienamente assolto dal peccato, dal timor, dalla colpa e dal dolor. Oh, fa che i morti sentano ora la tua voce. Fa orgioir i tuoi banditi. La loro bellezza, il loro vestito glorioso è Gesù, il tuo sangue e la tua giustizia. Ed ha ragione. Lo standard è la sua giustizia. ciò che ci ricopre la sua giustizia, la giustizia di Cristo ci viene imputata. Romani 3 continua a parlare di nessun giusto, nessun giusto, nessun giusto. E la versetto 22 dice: ma la giustizia di Cristo ci è stata data, la perfezione di Cristo è nostra e la nostra posizione davanti a Dio è perfetta. Non potremo mai raggiungere lo standard di giustizia di Dio da soli, e quindi ci viene presentato come dono da parte di Gesù Cristo. Oh, che pensiero fantastico. Ma non è solamente sulla giustizia imputata di Cristo che Paolo si sta concentrando qui, quello non è il pensiero principale. È quella che gli antichi puritani chiamavano giustizia impartita. Bisogna metterla in pratica. Tu puoi vivere una vita giusta. È una questione di scelte quotidiane, momento per momento. La rettitudine pratica ci fa indossare l'armatura. Paolo sta dicendo: oh, quanto lo voglio, Filippesi 3:10. Oh, voglio vederlo. Oh, voglio raggiungere il premio. Ed il premio è l'essere come Cristo. Oh, voglio che la mia, fate attenzione qui, dice, voglio che la mia giustizia pratica corrisponda alla mia giustizia posizionale. La vita santa è la corazza, miei cari. E sapete cosa penso? Penso che da qualche parte nella vita della Chiesa questo si sia perso, dimenticato. Sapete, questo è il problema di fondo. Se non si vive una vita santa, si perde. E aspettate, beh, cosa si perde? Ma numero uno, si perde la gioia, ve lo prometto. Se non vivete una vita di rettitudine, Dio vi rinnegherà le sue benedizioni. Prima Giovanni dice: queste cose sono state scritte affinché la vostra gioia sia completa. Ma l'idea è che sono state scritte affinché, obbedendole, la vostra gioia sia completa. Senza obbedienza non c'è gioia, ve lo dico. Il motivo principale per il quale i cristiani sono tristi ed il motivo per cui hanno tanto dolore nella loro vita non è perché hanno bisogno di una consulenza psicologica o perché hanno un qualche tipo di problema relazionale, ma è perché c'è una mancanza essenziale di santità personale. E penso davvero che questo sia il nocciolo della questione. E la Chiesa di oggi ha ignorato questo aspetto per bene. E l'abbiamo sostituito con programmi, con seminari, con consulenze. Ascoltate, se avete problemi nella vostra vita, il primo posto dove dovreste guardare è la vostra santità. E se avete dei problemi matrimoniali, il primo posto dove guardare è voi stessi. E ve lo garantisco, in questo momento, se non state vivendo una vita santa, avrete problemi perché Dio non vi darà le sue benedizioni. E Davide questo lo sapeva bene. Quando si trovò in peccato, disse: Signore, ridammi la gioia della tua salvezza. Ho la mia salvezza, ho solamente perso la gioia. Ho solamente perso la gioia. Ed è sempre una questione di rettitudine. Per come la vedo io nel cristianesimo, andiamo in giro ad allacciare armature di carta. Avete presente quando andate al ristorante con dei figli piccoli e quando arrivati si mettono lì quella roba lì in testa? Quella è un'illustrazione della corazza tipo del cristiano moderno. Assolutamente inutile. È composta da un sistema o un metodo o un programma. Oh, sai, per tutta la mia vita ho avuto problemi, la nostra famiglia ha grossi problemi, bla bla bla. Quello che vi serve sono 10 o 12 sedute con un consulente. Quindi, così facendo, si mettono addosso una corazza di carta. Ma non è di quello che avete bisogno. Quello che vi serve sono 10 o 12 ore alla presenza di Dio per risolvere l'impietà della vostra vita e mettervi a posto con Lui. È questo quello che vi serve? Ed è questo quello che prego per Grace Church. Ascoltate, gente, non abbiamo bisogno di altri programmi. Non abbiamo bisogno di altri metodi. Ciò di cui abbiamo bisogno è santità nella nostra vita. Questo è il nocciolo della questione. E siamo una società che sta affogando in un mare di moralità, di materialismo e di umanesimo che ci sta inghiottendo al punto che ne siamo talmente vittime che con grande facilità evitiamo l'importanza della santità personale. E persino il nome di Gesù Cristo, o sotto la bandiera dei ministeri, la sostituiamo con un'armatura di carta, con programmi, con tecniche, con metodologie. Io la chiamo la roba cristiana. È roba, robaccia, che non ha alcun effetto pratico sul vero problema. Guardate la vostra vita. Avete problemi in famiglia? Controllate la vostra santità. Siete fedeli nella lettura della parola di Dio? La vostra vita di preghiera è quella che dovrebbe essere? State amando la vostra famiglia come dovreste? State testimoniando senza vergogna per Gesù Cristo nella società, nella vostra cultura o ovunque vi troviate? State dando al Signore ciò che dovreste dare con sacrificio e vi state occupando dell'amministrazione del resto che avete? State vivendo una vita di rettitudine nelle categorie della vostra vita così come delineate nella parola di Dio? Perché se non è così, perché mai vi aspettate che la vostra vita vada bene? Se così fosse, Dio vanificherebbe i suoi scopi. Non è vero? È lì che dobbiamo andare, ma sapete, le persone vogliono trovare delle risposte agli estremi e preferiscono indossare corazze di carta invece di affrontare i veri problemi della vita. Se c'è disobbedienza nella vostra vita. Se c'è peccato nella vostra vita, che non è stato confessato, di cui non vi siete ravveduti, e continuate a commetterlo, se avete atteggiamenti errati, state covando risentimenti, ci sono problemi e non li avete risolti, se avete pensieri sbagliati che state coltivando, se quello che dite non è quello che dovreste dire, se le vostre opere non sono quelle che dovrebbero essere, se continuate a vivere in questo modo, ve lo assicuro, garantito, avrete problemi. Perderete la vostra gioia. Un'altra cosa che accadrà è che perderete la vostra fecondità. Non produrrete più. Sarete sterili, come tralci della vite. E vi dirò una terza cosa. Perderete anche la vostra ricompensa finale. Giovanni disse, esaminatevi per accertarvi che non perderete la ricompensa per le cose che avete fatto. Alcuni di voi diminuiranno la loro capacità di servire Dio per tutta l'eternità, persino in cielo. Ed aggiungo un'altra cosa. Porterete vergogna alla gloria di Dio. Perché mai vorreste vivere così? Siete così ingrati nei confronti di Dio da voler vivere una vita peccaminosa, una vita ingiusta e così facendo perdere la gioia che Lui desidera darvi? Direste mai di no ai Suoi doni? Siete così ingrati nei confronti del potenziale che Dio vi ha dato, tanto da vivere una vita ingiusta e così facendo direste di no a quello che Lui vorrebbe produrre tramite di voi? Direste mai di no a Dio in termini di quello che vuole farvi godere per l'eternità nel Suo regno celeste limitandovi? Direste mai di no a Dio che vuole glorificarsi in mezzo agli uomini vivendo una vita ingiusta che porta vergogna al Suo nome? Vedete quanto è sciocca come cosa? Ed infine tutto questo è un affronto al Suo nome. Dio, per così dire, si trova alla fine del cielo, al limite del cielo. Le Sue mani sono piene di benedizioni, benedizioni che includono la gioia, la fecondità, la ricompensa finale, la Sua stessa gloria. E voi siete forse pronti a voltarvi per seguire la vostra peccaminosità? Gente, ascoltatemi. Come vi ho detto poc'anzi, non abbiamo nemmeno iniziato a vedere cos'è che Dio potrebbe fare con questa chiesa, in questo luogo, in questo paese, in tutto il mondo, se iniziassimo davvero a mettere le nostre vite in armonia con i giusti principi della parola di Dio. E sto parlando tanto a me stesso quanto a voi altri. Questo è il nocciolo della questione. Se avete dei problemi, sono direttamente collegati a quell'area della vostra vita. Ve lo dico e vi dirò di più. Se le cose vanno bene nella vostra vita e siete giusti di fronte a Dio, probabilmente non avrete nemmeno troppe prove perché non ci sarebbe molto da raffinare. Quindi Dio ci ha indicato la semplicità della Sua parola. E mi è sorprendente come i cristiani vogliano sempre ignorare la semplicità di fondo e sostituirla con una risposta superficiale in confronto alla soluzione biblica che è molto spesso veramente chiara. Bene, quello che sto cercando di dirvi è che dovete indossare l'armatura, gente. Questa è una guerra e io non sarò mai soddisfatto finché non esalerò il mio ultimo respiro e dirò: Signore, voglio vincere quest'ultima battaglia. E credo che Dio vuole che realizziamo tutto quello che possiamo con il potenziale che ci ha dato. E penso che questo implichi il fatto che ognuno di noi prenda questo tipo di impegno. Ascoltatemi. Voglio che riflettiamo insieme per un paio di minuti in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 11. Pietro dice questo. Carissimi, vi esorto. E qui è lì a supplicarli sulle ginocchia. Vi esorto come stranieri e come pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Ora Pietro sta dicendo, questa è una guerra e a meno che non vi dedichiate alla giustizia, e con quello non intendo dire che non pecchiate mai, intendo dire che ci dovrebbe essere una frequenza decrescente del peccato nella vostra vita. E quando peccate, confessate e vi ravvedete, ve ne allontanate, lo affrontate, lo portate ai piedi di Dio, siete abbastanza onesti da valutare la vostra vita? E sta dicendo, vi esorto, astenetevi dalle concupiscenze carnali che danno l'assalto contro l'anima vostra e quando ci cadete perdete, e così facendo perdete la gioia, la fecondità, la ricompensa ed in ultima analisi l'onore di Dio di fronte al mondo. Questo è l'aspetto negativo. Astenersi dai desideri carnali, mentre il positivo si trova al versetto 12. Avendo una buona condotta fra i pagani. Impegnatevi, vivete una vita di rettitudine, siate irreprensibili. Ascoltatemi, Ebrei 11:13 dice che confessarono di essere alieni e pellegrini sulla terra. Ehi, anche noi lo siamo. Siamo stranieri, siamo pellegrini su questa terra e non credo che lo capiamo veramente perché ci siamo fatti cullare così tanto da questa terra che siamo bloccati come nel cemento. Ci lasciamo coinvolgere dai capricci della terra e dalle cose del mondo e ci facciamo coinvolgere dall'amore per il mondo e per le cose del mondo, come disse Giovanni. Invece il popolo nel libro di Ebrei dice che stavano cercando una città il cui costruttore e l'artefice è Dio. E Paolo dice in Filippesi che la nostra cittadinanza è nei cieli. Gesù disse che Non apparteniamo al mondo, il mondo ci odia e non siamo del mondo, non ne abbiamo parte, eppure ci trinceriamo e perdiamo così la prospettiva. Non ci vediamo come appartenenti al cielo, a combattere con la guerra spirituale, per seguire una vita giusta con tutte le nostre energie che dipendono dalle sue risorse? Ascoltatemi, la fine assoluta della stupidità per il cristiano è quella di farsi inglobare nel sistema mondiale. In 2 Timoteo capitolo 2 versetto 3 Paolo dice: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. E del versetto 4 dice, ascoltate qui: uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile. Quello che sta dicendo è questo: non potete far parte dell'esercito ed essere anche dei civili, non potete essere entrambi. E se vi presentate a combattere per il comandante e per servire il Signore, allora dovete uscire da questo sistema. In questa chiesa ci sono risorse sufficienti da un punto di vista spirituale, intellettuale, di doni spirituali, di atti di comunione fraterna e di ministero, di finanze, per fare più di quello che potremmo mai concepire, più di quello che potremmo mai immaginare. Se ci impegnassimo e se vivessimo vite di rettitudine. Io non voglio che facciate le cose che fate per pressione, voglio che le facciate perché scaturiscono da una vita santa. Capite il punto? Sapete quello che dico io? Se i credenti, numero uno, hanno la cintura allacciata, sono dedicati a tutti i costi, e numero due, vivono una vita santa, non c'è bisogno di dire molto altro, perché da quella santità usciranno tutte le risposte suscitate dallo Spirito di Dio. È per questo che mi oppongo a tutte le tattiche ad alta pressione usate nel cristianesimo moderno. Non hanno a che fare con il nocciolo della questione, un vero impegno alla vera santità. Quindi dobbiamo presentare i nostri corpi come sacrifici viventi, santi e graditi a Dio. Santi! Dobbiamo, come dice Paolo in Colossesi 3, dobbiamo fissare i nostri effetti sulle cose della sua e non su quelle della terra. Dobbiamo indossare la corazza, gente. Dobbiamo fare quello che dice Paolo in 1 Corinzi 15:34. Dice: ridiventate sobri per davvero e non peccate. Ridiventate sobri per davvero e non peccate. E sapete, anche la cosa più piccola fa la differenza. Sapete, quando un comandante inizia a combattere una battaglia con un altro esercito, la prima cosa che fa è inviare un gruppo avanzato che ha la possibilità di stabilire una testa di ponte, e poi da lì inizia l'infiltrazione. Quello che Satana vuole trovare nella nostra vita è solamente una piccola crepa nella diga. Ed è tutto ciò che gli serve per far scoppiare la cosa intera. È la piccola volpe che rovina la vita? Però siete consapevoli, e ricordate anche questo, ok? Che alla fine vincerete. Alla fine sarete vittoriosi. Non ha senso rinunciare a tutte le grandi cose che Dio ha in serbo per voi. Oh, io prego che siate pieni di gioia. Io prego che questa chiesa sia piena di gioia. Prego che questa chiesa sia piena di frutti. Prego che questa chiesa sia piena di ministero produttivo e di ricompensa della gloria. Prego che Dio sia innalzato. E so che accadrà quando saremo dedicati alla vera rettitudine, perché la risorsa è lì, nella giustizia di Gesù Cristo. E per concludere, le parole di John Newton. Ecco cosa scrisse: anche se molti nemici ti assalgono ed il tuo braccio è debole, la tua vita è nascosta con Cristo in Dio al di là del regno del male. E per quanto tu sia debole, non ti spegnerai, o spegnendoti non morirai. Gesù, la forza di ogni santo, ti aiuterà dall'alto. E anche se non percepisco i sensi immortali, la fede lo vede sempre vicino. Una guida, una gloria, una difesa. Allora cosa avete da temere? Come sicuramente ha vinto e trionfato una volta per tutte, così sicuramente anche voi, chiamate il suo nome, trionferete in lui. Preghiamo. Padre, abbiamo la fiducia finale che un giorno trionferemo, però sappiamo che anche quella fiducia finale non può proteggerci ora, nel presente, se non viviamo in santità. E quindi ti chiediamo di cingerci, di coprirci con la corazza della giustizia che proviene da cuori obbedienti. Oh Dio, rendici obbedienti alla tua parola, per far sì che possiamo vivere in modo santo, in modo giusto, irreprensibile, in mezzo ad un mondo malvagio e perverso. E ti ringraziamo per questo privilegio, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.